Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ieri abbiamo fatto la prima parte del Padre Nostro e questo brano del Vangelo che è conosciuto universalmente in tutto il mondo, sia cristiano e non, è una preghiera universale cui tutti fanno riferimento. E oggi la seconda parte sono i versetti più difficili in assoluto di tutta la Bibbia e sono quelli che non vengono capiti. Se io vi domando, dacci oggi il nostro pane quotidiano, c'è chi pensa che noi chiediamo il pane da mangiare. Poi quelli un po' più spirituali dicono no, chiediamo il pane eucaristico, chiediamo l'eucaristia e quindi si ferma qui, nell'uno, nell'altro. Dacci oggi il nostro pane. Allora Gesù ha detto, ma non vi dovete preoccupare del pane, perché guardate gli uccelli, non semiano, non mietono, eppure il Padre vostro li nutre. Non preoccupatevi. Oppure quando dice cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto vi sarà messo davanti, quindi non state lì a preoccuparvi, molto di più quindi a pregare che ci dia questo pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, tra l'altro è una contraddizione, perché dacci oggi, quotidiano significa di oggi, mi pare che è così in italiano, quindi dacci oggi il pane di oggi, che significa? Significa che non lo sanno nemmeno loro. Allora, ho detto che il Vangelo è stato scritto e il Padre Nostro si trova così in tre redazioni. Quella di Matteo, che è quella più lunga e che la liturgia ha preso, e quindi quando ci insegnano il Padre Nostro al catechismo o nella messa, e noi recitiamo la formula lunga di Matteo. Poi c'è una formula un po' più abbreviata di Luca, e poi c'è questo della Didache, che è il primo catechismo della Chiesa Cattolica, che è scritto prima dei Vangeli, quindi però, come vi dicevo ieri, non è entrato nel canone, e dove c'è scritto pure il Padre Nostro. In tutte e tre versioni c'è una parola che non si sa come tradurre. Perché voi sapete che il Vangelo è stato scritto nella lingua commerciale dell'epoca, è stato scritto in greco. Nel greco antico c'è questa parola, epiusios, non si sa come tradurre, perché in tutta la letteratura greca, che è tanta, e voi sapete quanto è grande come scrivevano i greci nell'antichità, in tutta questa vasta letteratura nessuna volta si trova Epiusios, non si trova. Tra l'altro, in tutte e tre le redazioni, Luca ha tolto qualcosa e Didache ne ha aggiunto un altro, però tutte e tre mantengono questo termine, Epiusios. Che significa non si sa, non si sa, perché non c'è un corrispettivo di un altro termine da qualche altra parte. Quindi, come si fa a tradurre un termine che è stato perso dalla lingua greca antica? È una lingua morta, i greci parlano un'altra lingua adesso, non è quella antica, quella biblica, che è stupenda, è meravigliosa. E quindi, nel 380 San Girolamo, il Papa, gli disse, c'erano tutte le traduzioni dal greco in latino, gli disse, senti, traducimeli tu e la traduzione tua sarà quella che passerà nella Chiesa Cattolica Universale. E Girolamo, nella redazione di Matteo, usa un termine pure lui strano, super stubinstantiales, cioè un pane sopra la sostanza, che significa, cioè quindi non è un pane, il panino a focaccia, chiamala come vuoi, un pane super stubinstantiale, quindi un pane che va oltre la sostanza. Poi invece nella redazione di Luca, nello st lo stesso termine lo traduce quotidianum, quotidiano. La Chiesa cosa ha fatto? Ha tolto il super substanziale e ha messo quotidiano, la traduzione di San Girolamo. Quindi dal 380 ad oggi noi stiamo ancora con la traduzione di San Girolamo, che tra l'altro quotidianum, cioè lo stesso termine, non puoi tradurlo in due maniere diverse, dovresti tradurlo alla stessa maniera, non so, i professori qui cosa dicono. E quotidiano che significa dacci oggi il pane di oggi. E questa frase, questa invocazione che noi tutti recitiamo ogni giorno, e tutti noi recitiamo il Padre nostro quando andiamo a messa, quando diciamo le lodi, quando diciamo i vespri, quando diciamo il rosario, quando diciamo qualche pregherina, ci inseriamo sempre negli incontri della fraternità, concludiamo con il Padre nostro. Ma noi dobbiamo essere coscienti di quello che diciamo, che cosa chiediamo al Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che cosa è questo pane? E dobbiamo capirlo, perché non puoi chiedere una cosa che non sai che cos'è. A meno che ambarabacci chiccoco, tre civette sul comò. E che tra l'altro è un ritornello un po' bruttino, ma comunque un po' spinto. O recitiamo, blateriamo, ma dobbiamo essere convinti di quello che diciamo. E che significa allora? Non è il pane della mensa, perché questo spetta a noi produrlo e condividerlo con gli altri, con chi non ne ha. Se solite preghiere che si fanno, benedici Signore, noi il cibo che siamo, e danne a chi non ne ha, ma danno chi fa piovere il pane dal cielo, noi dobbiamo darglielo. Però una volta che abbiamo pregato, danne anche a chi non ne ha, siamo aggiufata a parte mia, noi ci sentiamo già a posto con la coscienza. Poi se Dio vuole, glielo farà avere. Questa è l'ipocrisia cristiana, comunque non siamo lì a giudicare. E dicevo, i più spirituali, I più spirituali dicono che il pane eucaristico è l'eucaristia, ma qui siamo al capitolo 6 del Vangelo. L'eucaristia se ne parlerà al capitolo 21, quindi al termine della vita. Gesù non può anticipare qualcosa che non c'è, e poi non c'è nessun riferimento. Bellissimo, ecco. E allora che cos'è sto pane? Cosa? La parola, dice la signora, ma potrebbe essere il pane della parola, senz'altro, c'entra. Insomma, quando vi interrogo parlate. Questo del pane della parola è una delle interpretazioni che a me piace, perché quando il profeta Elia scappò dalla regina Jezabel che lo voleva ammazzare, l'angelo gli portò una focaccia. E che tanti dicono l'Eucaristia, ma addirittura 3.000 anni fa, l'Eucaristia manco c'era, ancora Gesù doveva incarnarsi, e la focaccia è il pane della parola che ci dà forza per il cammino. Elia era depresso perché la regina lo voleva ammazzare, era scappato, quindi si è seduto e dice: Signore, fammi morire, non ce la faccio più. E allora arrivò l'angelo che gli dà una bella focaccia, ed è vero, la parola, quando tu sei stanco, perché in effetti a volte ti rincorrono, sai, anche ti siedi, dici: Oh Signore, arriva l'angelo, ti porta la parola, e questa parola ti dà forza, ti dà vigore. Comunque, nemmeno questo è il pane della parola, anche se è un'interpretazione plausibile. L'interpretazione la dà dov'è? Perché poi adesso mi pare così. La dà lo stesso San Girolamo. Ecco qua. San Girolamo scrive: nel Vangelo detto degli ebrei, un Vangelo che è andato perduto. Girolamo lo cita, ma si sono perse le tracce di questo Vangelo. Però lui lo cita e dice: nel Vangelo detto degli ebrei, in luogo di pane supersostanziale, ho trovato il termine mar, cioè di domani. Da qui il significato il pane del giorno dopo, cioè futuro, daccelo oggi. Ed ecco che allora si è svelato il mistero. Domani, non domani, venerdì 23 giugno, il domani, come sarà il nostro domani? Il bello deve ancora venire. Domani, quando noi termineremo questo tempo dell'incarnazione, noi saremo sempre con Gesù. Allora, questo pane di domani, il pane fa sempre riferimento a Gesù, perché il pane di domani è la presenza di Gesù nella nostra vita. Questo è. Quando noi diciamo: dacci oggi il nostro pane supersostanziale, questa è la traduzione letterale, quotidiano, non c'entra niente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, supersostanziale. Noi stiamo dicendo: dacci l'esperienza di Gesù, perché questa ce la può dare solo Gesù. Il pane ce lo possiamo procurare noi, e il pane lo troviamo. La parola ce la possiamo procurare noi, tutte queste cose. Ma fare un'esperienza mistica di Gesù, fare un'esperienza mistica, questo è soltanto un dono. Noi possiamo provocarla. Ecco la famosa preghiera del cuore. Noi possiamo metterci in un atteggiamento. Cos'è la preghiera del cuore? La meditazione, ma anche la lode. Adesso non assolutizziamo la preghiera del cuore, anche la lode. Noi siamo qui, ci mettiamo in questo atteggiamento di ricezione, ma noi, se non è Dio che viene a darci l'esperienza, noi possiamo fare i canti più belli e le lingue più belle, possiamo stare ore distesi. E questo allora è perché si chiede: dacci Gesù, dacci l'esperienza di Gesù. E questa noi non la possiamo, non la possiamo provocare. Questo è un dono di Dio. Ecco perché si chiede. Quindi quando noi, perché noi domani, non so quando sarà il nostro domani, fra 100 anni qui che ci sarà, forse ci sarà Lucia. Ma Lucia 120 anni non può essere, ci saranno i tuoi figli, Lucia, che diranno: mia nonna veniva lì al tabacchificio, lei era una carismatica. Ma fra 100 anni che ci sarà, i figli di Giulia, mio padre, grande carismatico, perché le femmine sono per il padre, sappilo. Ma Franco, dove stai andando? Un'altra volta, con la scusa della pipì te ne scappi, io ti aspetto. Lode. Dice qua il discorso si fa complicato, dice Franco, io voglio fare le canzoncine, questo parla di mistica, io parlo da mastica invece. E quindi, tornando a noi, fra 100 anni noi saremo tutti con Gesù. Fra 100 anni queste esperienze che noi abbiamo a sprazzi, noi saremo nella pienezza. Nella pienezza con Gesù saremo, quindi però possiamo, ecco, oggi Gesù, io ogni mattina quando mi alzo dico: oggi voglio incontrarti Gesù, oggi voglio vederti, oggi voglio fare esperienza di te. E lui ci accontenta sempre. Chiedete, vi sarà dato. Ed è stupendo vivere una giornata non come un susseguirsi di eventi, di maldicenze, di cose, perché poi incontrerai in tutta questa commedia del mondo, in sottofondo c'è Gesù. Ecco, dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci l'esperienza di Gesù. Ecco che allora il pane, Gesù si è identificato con il pane, specialmente nel Vangelo di Giovanni, dove non c'è l'ultima cena, ma ci sono tre capitoli. Il capitolo sesto, dove Gesù parla in continuazione: io sono il pane della vita, non come i vostri padri che mangiarono la manna e morirono. Chi mangia di me vivrà per sempre. Chi mangia di me vivrà per me. E allora, non è tanto l'Eucaristia, c'è pure, non è tanto la parola, c'è pure, ma è un'esperienza mistica e sensuale. Mi attira a te, canta Battiato. Questa canzone la devo commentare e prima o poi su questi schermi troverete E ti vengo a cercare di Battiato. Un'esperienza mistica e sensuale mi attira a te. Se noi non facciamo esperienza di Gesù, la Chiesa ci sembrerà veramente un covo di ladri e ci sembrerà tutta una commedia. E poi qui almeno siete un po' sotto, ti immagino quelli con le bandiere e tutte le tardone che ti danzano, che ballano. Ti sembrerà veramente, dice, ma che siamo al teatrino? Quando me lo dicono, mi dicono: le tue funzioni sono un teatrino. Dico: hai ragione, perché se li vedi con gli occhi umani è un teatrino. Se li vedi con gli occhi dello Spirito, domenica il Signore ci ha detto: pianta il vessillo della vittoria, le bandiere della vittoria. Ma tu devi fare un'esperienza mistica e sensuale, se no rimarrai in questo. Ecco, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ecco perché oggi la signora e il gruppo ci hanno dato un panino. E le donne, le pie donne della fraternità di Ponte Cagnano ci daranno un panino benedetto, lo benediremo. Questo panino è un simbolo del pane della parola, del pane dell'Eucaristia. Ecco, sei tornato, bravo. E del pane, ma ecco qui, io sono il pane della vita. Chi a me viene a me, viene, l'hanno mancato. Chi a me non avrà fame e non, e non cre me non avrà più sete. Questa mi avete dato quello difettoso. Ecco qua, allora, quello difettoso. Allora, quello è taroccato, sì, non è. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Attenzione, è andare da Gesù, che è oltre la parola e anche oltre l'Eucaristia, perché noi vediamo gente che fa l'Eucaristia ogni giorno e sono più dannati di altri. E ciò significa che noi dovremmo andare oltre, oltre. L'Eucaristia è la presenza reale di Gesù, la parola è la presenza reale di Dio. Per andare oltre, fare un'esperienza mistica e sensuale che mi attira a te. E certe volte lo vedo anche con le persone, venire alla preghiera, sembra quasi il dovere matrimoniale. Voi siete sposati, sapete che cos'è, il dovere matrimoniale, ma si fa, lasciamo perdere, non perché sia un dovere, ma perché sia un piacere, mi attira a te. E com'è bello, maestro, stare qui. Prepariamoci tre tende. È bello andare alla preghiera, è il martedì, è il giovedì, è il venerdì, che bello andare, no? Ti rivedi spenti, e perché sono stati attirati dalla volpe, ma non hanno visto la volpe. Hanno visto tutti che correvano e corriamo anche noi, ma non hanno visto Gesù. E se non vedi Gesù, se non hai un'esperienza mistica e sensuale, non sarai attirato e sarai come quegli alberi che non sono stati piantati dal Padre mio e al primo colpo di vento vengono sradicate e lasciate andare. Ci sono delle priorità, ci sono. E parlate con uno che ha messo Gesù al primo posto. Mia madre stava morendo, io l'ho lasciata che stava morendo, difatti poi è morta senza di me. Sono andata a Firenze a celebrare la messa perché c'era la cosa. Qui a Paestum c'era il ritiro, potevo benissimo. Il primo ritiro di Pesco, potevo benissimo annullarlo. Sono venuto con la chemio, avevo la sacchetto qui con il filo che mi passava da qui e io di giorno facevo la chemio e di notte avevo i dolori e di giorno vi predicavo. Però ho detto: Signore, se io devo andare, vado. Gesù è il Signore. Sverrò, quando svengo mi porteranno all'ospedale di Salerno, di dove. Terzo. E mi volevano vietare di predicare e io ho preferito perdere tutti gli appoggi che un prete ha all'interno di un'istituzione pur di continuare a predicare. Gesù è il Signore. Quindi quando mi mettono queste scusine, queste scuse e c'hai questo, c'hai quello, va bene, perché. Se non hai un'esperienza mistica e sensuale che mi attira a te, hai soltanto va bene, va tutto bene, e mai contraddire, tu hai fatto questa scelta, va bene, però ecco, quando facciamo, ritornando alla preghiera e alla Padre nostro, chiediamola questa esperienza, perché bellissimo Pascal. Portava nel petto un foglietto, devo andarla a trovare, dove lui dice: Ma tu non sei il Dio dei filosofi, tu non sei il Dio dei sapienti di questo mondo, perché lui la notte ha avuto un'esperienza mistica e sensuale che lo ha cambiato completamente. E io questa la auguro anche a voi, fare un'esperienza mistica, allora tutte le sciocchezzine del gruppo. Tutte le sciocchezzine della parrocchia o della chiesa, tutte le cose negative che ci sono, e tu veramente hai mangiato il pane e veramente non hai più fame, non hai più sete se non di Gesù. Ecco qua allora, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lode al Signore sempre. E questo è il primo step, un versetto quindi difficilissimo. Che non so quanti lo sanno che è così. E dopo questo step c'è l'altra cosa viene dopo dacci oggi il nostro pane quotidiano? Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E tutti pensano che sia il perdono. Che dobbiamo perdonare. È giusto perdonare chi ci ha fatto del male, Ma qui non si tratta di perdono. In tutti i Vangeli non troverete mai una volta che Gesù ci invita a chiedere perdono a Dio. Mai. E Gesù invece dice, ci invita a chiedere perdono ai fratelli o a dare il perdono ai fratelli. Ma qui lo vedremo in un'altra occasione. Che significa allora se non rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Che significa allora se non si tratta di perdono? Si parla di debiti, si parla di din din, si parla di soldi. E allora voi sapete che quando si parla di soldi si rompono tutti i telefoni. All'inizio, quando Gesù parlò di questo qua, dei debiti, la cosa fu capita. Poi, rimettere i debiti significa che nella comunità cristiana è la condivisione. È la condivisione delle ricchezze, perché per gli ebrei tutto quello che noi abbiamo, possediamo, fa parte un po' del nostro savoir-faire, cioè saperci fare, perché ci sono persone che ci sanno fare e arricchiscono, persone che non ci sanno fare e quei quattro soldi che guadagnano li perdono. Però tutto quello che noi abbiamo è dono di Dio. Difatti si dice chiaramente nel libro dei Proverbi ti puoi arricchire non per quello che tu fai. L'azione umana non ti arricchisce, ti arricchisce la benedizione di Dio. Infatti gli ebrei, credendosi, ma ebrei poveri non ce ne sono, sono tutti ricchi, perché loro credono che la ricchezza è benedizione. Quindi più sei ricco, più sei benedetto dal Signore. Forse è vero perché così è scritto nella Bibbia, ma attenzione, attenzione, tutto quello che noi abbiamo, secondo la mentalità dell'Antico Testamento, è dono di Dio. Quindi noi siamo debitori nei confronti di Dio. Allora, se noi siamo debitori nei confronti di Dio, dobbiamo essere, come Dio ci, dona tutto questo. Quando noi vediamo all'interno della comunità persone che hanno bisogno, noi dovremmo essere capaci di aiutarli, di condividere i nostri beni. Qui addirittura c'era la legge del giubileo. Sapete voi che nell'Antico Testamento, il Deuteronomio, onde evitare. E proprio scritto, ve lo leggo, nel libro del Deuteronomio si dice: ecco la norma di questa remissione. Ogni creditore condonerà il debito del prestito fatto al suo prossimo quando si sarà proclamata la remissione di Yahweh. Ma questo fu un'arma a doppio taglio, perché ogni 7 anni, all'inizio, quando i nostri padri si installarono nella terra promessa, ogni 7 anni si azzeravano tutti i debiti. C'era il giubileo ogni 7 anni. Ciò significa che quando si era al sesto anno nessuno prestava più soldi, perché poi dice il settimo anno, per un anno qua io poi ci perdo, fino a quando erano a 50 euro e va bene, ma quando tu chiedevi un prestito per comprarti una pecora, per comprare, era un prestito per, nessuno più prestava soldi. E quindi da sempre il mondo è andato così, i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri. E allora già al tempo di Gesù c'era questa regola del patto, la regola del prosbul, che significa certificato. Un rabbino molto ispirato, un certo Hillel, disse: se siamo arrivati al sesto anno, il prossimo anno c'è il giubileo, io ti firmo una carta dove ti dico, malgrado c'è il giubileo, i soldi te li do lo stesso. E quindi così otteneva il prestito, perché già al quinto anno l'economia si fermava, perché nessuno più prestava soldi, neanche le banche, perché sapete che in Israele è tutto coordinato da Dio, anche il re, tutto. Quindi, e allora con questo prosbul, con questo certificato, ma Sta cosa andò a Carte 48 anche lì. Cosa vuole dire allora? Quello che vuole dire a noi questo brano è quello della condivisione. Gli Atti degli Apostoli si dice rendevano gloria a Dio e nessuno di loro era bisognoso. Quindi noi diamo gloria a Dio quando vediamo un fratello che ha bisogno, quando vediamo un fratello in difficoltà e se abbiamo, molto diceva, pregherò per te, va bene, pregherò per te, il Signore ti aiuterà, va bene, però se sono io in quel momento il Signore che deve aiutare. Ma questo è un discorso, tra l'altro, la prima beatitudine che dà il fondamento a tutte le altre è proprio questo. Beati i poveri in spirito perché di essere regno dei cieli. Sono felici coloro che, mossi dallo Spirito Santo, condividono i loro beni con gli altri. Noi non dobbiamo spogliarci. Noi dobbiamo vestire gli altri. Noi viviamo in un paese relativamente ricco, se noi apriamo il nostro armadio, abbiamo tante cose che non mettiamo più, possiamo darle ai poveri, che poi magari ne fanno cattivo uso, oppure vai a lavorare, vai cose. Però è questo l'invito, questo significa rimettere a noi i nostri debiti. Come noi già li rimettiamo, quindi Signore, noi ti ringraziamo di tutte le ricchezze che ci dai, perché poi attenzione, sapete che il Signore non si fa vincere in generosità. Se tu dai i piccoli, poi arriveranno i fratelli maggiori. Se tu dai 1 euro, ti arriva la carta di 100, poi arriva la carta di 10 euro. Se dai la carta di 10 euro, ti arriva la carta verde di 100. E il Signore non è che si fa vincere in generosità, che tu sei più generoso di Dio. Quindi rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, come tu, Signore, mi benefici e mi benedici, ecco io questa benedizione la passo agli altri. Ma qui è un discorso un po' complicato, però va bene, ognuno poi si regoli come vuole. E poi passiamo all'altra. Quindi vedete come il Vangelo non ci indurre in tentazione. Quando ero giovane prete e si confessavano tipo Pasqua e Natale venivano da fuori e quelli del paese vicino venivano da noi, quelli da noi andavano nel paese vicino. E mi dicevano, ho avuto le tentazioni. E io, che cos'è? Poi mi sono informato che cos'erano, ho ceduto alle tentazioni, ma io non lo sapevo, venivo dalla laurea a Roma, quindi che sapevo questi nei paesini, e ho ceduto alle tentazioni, perché in effetti nell'immaginario la tentazione è sempre il sesso, che non è una tentazione, ma è un appetito. Non ci indurre in tentazione, che poi tutte le storie che sono, perché hanno fatto, il Padre nostro mi ha detto sarebbe da cambiare tutto, hanno cambiato soltanto questo non ci indurre in tentazione. Avete visto quante polemiche anche all'interno della fraternità, tutti questi professoroni, tutti questi mistici che sono mastica. E anzitutto, in effetti, Dio non può indurre, ma non è. Non ci abbandonare nella prova, non è una tentazione. Poi chiamiamola anche tentazione, la tentazione è sempre negativa. E la prova, che la parola è prova per esmos, la prova è, oggi i ragazzi hanno fatto gli esami, e come mai hanno fatto gli esami? È una prova per vedere se sono preparati e per accedere ad una classe superiore, e questi che si diplomano o accedono al mondo del lavoro o vanno all'università. Nel corso della vita noi abbiamo delle prove, tra l'altro la catechesi l'ho fatta 3 volte, Siracide 1, tu che ti prepari a servire tu che vuoi servire il Signore, preparati alla tentazione. Cioè il Signore ci prova, Signore, ci mette alla prova, ma non per farci cadere, ma non per tentarci, indurci in tentazione. Sono quelle prove che noi dobbiamo, perché noi possiamo sapere fino a che punto possiamo arrivare. Perché Dio ci conosce, Dio sa. Quindi lui ci mette alla prova perché noi possiamo essere, perché noi dopo che abbiamo superato una prova, molte volte nella vita, come vi ricordate Davide, cosa disse quando davanti al gigante? Ehi, figurati, io ho ammazzato il leone, ho ammazzato l'orso, cosa? Quindi figurati se mi spavento di te. Io molte volte quando attraverso alcune situazioni dico, Signore, ma io ne ho passate tante, figurati, se adesso mi devo spaventare di questi quattro cagnolini, con tutto il rispetto per i cagnolini, ma essendo un gatto, cioè sì, quel cagnolino di Paola e Marco, quello scricciolino, basta che mi faccio. Quindi, figurati se mi faccio spaventare. Ecco qua allora le prove. Le prove della vita ci servono. E attenzione, è bellissimo nella seconda lettera ai Corinzi, quando Paolo dice: quando siamo nella tentazione, Dio ci dà anche la via per uscirne. Quindi invece di stare lì a piagnucolare come quelle donnette isteriche o come quegli uomini psicolabili o bipolari che stanno a piangere, a lamentarsi, a fare, a dire, devi dire, Signore, dov'è la via? Dio aprirà una via, ma la via già c'è, come quando cerchiamo il parcheggio e cerchiamo, diciamo, Angelo, dove sei? E allora, più che stare lì a piangere, non serve a niente. Gementi e piangenti in questa valle di lacrime, lasciateli fuori. E devi essere forte, sì, forte, perché io sarò con te dovunque andrai. Ecco che allora dobbiamo dire dov'è la via? Perché con la tentazione Dio ci darà la via per uscirne. Ecco, allora non ci indurre in tentazione si può tradurre non abbandonarci, giusto, ma non che il Signore ci abbandona, noi dobbiamo essere convinti che Dio non ci abbandona mai. Ecco che allora preghiamo non abbandonarci nel momento della prova, non abbandonarci nel momento della sofferenza. Dio non ci abbandona, ma dobbiamo essere convinti noi che ci porta nel palmo della mano. Ecco allora la preghiera. Perché questo naturalmente Dio non abbandona nessuno. C'è solo un versetto dove la lettera romana dove dice perché Dio li ha abbandonati a se stessi. La lettera ai Romani quando la gente si lamenta, pur conoscendolo. Quindi è per noi, pur conoscendolo, anziché dargli gloria, si sono abbandonati alla maldicenza. E allora Dio li ha abbandonati. Ma non è che Dio ci abbandona, perché Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. E come dice il Salmo che hai letto ieri, soltanto un versetto, Signore, tu mi scruti e mi conosci. Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Dovunque ci giriamo, c'è Dio. E il problema è che siamo noi. Noi che non siamo collegati. E noi che non siamo collegati. Con Gesù. Noi che non abbiamo la connessione internet, la connessione spirituale. Se tu non sei connesso, ecco allora l'invito: pregate sempre senza interruzione, pregate in continuazione, 20, H24. E come si fa a pregare H24? Non dice pregate di telepregherini o pregherume H24. H24 devi vivere alla presenza del Signore, devi collegarti alla presenza del Signore. Attenzione, San Francesco, rapisca la mia mente e il mio cuore. Io cerco ogni ora di fare un respiro per collegarmi alla sorgente, perché dove abita Dio? Qui dentro. E il problema è che io dove vivo? Fuori. E questo è il problema. E allora ogni ora cerco di fare. Gesù, grazie. Mi collego, vedo se la connessione internet, si è persa e la riallaccio. Ecco qua. Allora vivere sarà bello, bellissimo, perché con tutti i guai che possiamo avere e con tutti i guai degli altri che poi diventano anche i nostri, i guai dei figli, i guai dei nipoti, i guai dei vicini, i guai del marito se ce l'hai, della moglie se ce l'hai, dell'amante se ce l'hai, tutte queste cose, un po' sei coinvolto e allora se hai la connessione internet, la connessione nel cuore. Ecco, allora non dici è un problema tuo, ma il problema c'è. Adesso si usa dire non è un problema mio, ma il problema c'è. Quindi bene o male ne sei coinvolto. Ecco, allora non abbandonarci, sentirsi alla tentazione, ma le tentazioni sono necessarie, non tanto a Dio quanto a noi. Per capire, perché poi quando tu sei già all'università e ti dicono di fare le astine dell'asilo, le fai in un attimo, oppure ti fai il dettato, oppure un riassunto. Ecco qua allora l'università della vita, diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai. E gli esami della vita, è solo che gli esami tu ti prepari, all'improvviso devi fare un esame e ti devi fidare. Ti devi fidare, l'ho raccontato diverse volte. Una delle cose, quando io dovevo andare in Corea, ero provinciale e dovevo andare in Corea. Mi ricordo prima di partire, ho chiesto al Signore una parola e il Signore mi dice: il regno di Dio soffre violenza e i violenti se ne impossessano. E allora ho detto. Ma che significa? Sono arrivato, sono andato a Fiumicino e lo steward ti fa, signore, sì, mi dica, lei non può arrivare a Busan perché c'è una tempesta, dice, l'aereo si fermerà a Seul. E dice, cosa faccio da Seul? Dall'aeroporto va alla stazione ferroviaria e prende il treno in Corea. Che faccio? La prima tentazione è che mi ritorno a casa. E poi invece ho detto, Signore, mi fido di te, mi perderò lì in Corea, lì con. E lì poi. E sono partito certo, con un patema d'animo, ovvio, tu, siamo umani, quindi è normale avere. Ma cos'è il coraggio? Il coraggio è una paura superata. E l'ultimo abbiamo, non ci durre in tentazione. Ecco, la parola è male è una cosa eterea. Liberaci dal maligno, dal maligno. Nei Vangeli il maligno è colui che ti tenta. Il maligno è anzitutto è colui che non perdona. Attenzione, non c'è di peggio delle persone che non ti perdonano, perché resterai sempre agganciato. Io di esperienze con morti, specialmente nella mia famiglia, nella guarigione dell'albero genealogico, come alcuni non perdoni, questi morti rimangono attaccati. E avere attaccati i morti non è una cosa bella, ti condiziona la tua vita e la vita dei tuoi figli. Quindi perdoniamo e chiediamo perdono. Io l'ho raccontato diverse volte di una mia zia, che insomma una famiglia carte 48, e dove questa zia, la prima messa di guarigione che ho fatto, quindi era nel 95, io ero tutto timidino, cosa, e questa venne e disse, di appena che mi dia il perdono. E io lo dissi a mia madre dice, dillo a tuo padre, che era dalla parte di, mio padre si arrabbiò perché dice, hai svelato un segreto di famiglia, come fa a saperlo il prete, questa storia? Difatti era un segreto di famiglia di questa rottura, però ecco, questa zia venne a intercedere. Perché vengono da noi? Perché trovano la finestra aperta e poteva andare da mio padre, poteva andare da sta zia, ma se la finestra è chiusa, come quando mio padre venne per dirmi di mio fratello che doveva attraversare un periodo e io gli dissi: perché non glielo dici tu, che è tuo figlio prediletto? Ma lui aveva la... E quando glielo ho detto mi ha detto: sì, certo, papà viene a parlare con te, viene a parlare con te. Ma se no, io avevo la connessione internet aperta e quindi entrò. Attenzione, e quindi il perdono, ma il maligno è colui che ti tenta. Attenzione, non è sempre il nemico, ma sono quelli accanto a te che ti tentano. E quali sono le tentazioni? Sono tre. Quelle tre tentazioni che Gesù ha avuto nel deserto e che sono anche le nostre. Quella di servirsi dei propri talenti, dei propri, per sé, e quindi servirsi per gli altri, di che queste pietre diventino pane. E il potere, vedi tutti questi regni? Appartengono tutti a me. Se tu mi adori, non è che fai le messe sataniche. Adorare è sempre servirsi degli altri. Tu ogni volta che ti servi degli altri, sapete quante volte io prego per i miei collaboratori? Perché vedo che mi prendono in giro, a volte dicono questo è fesso, mi prendono in giro, mi fa... E io mi lascio usare perché loro ne hanno bisogno, dai a chi ne ha bisogno. Però prego per loro perché non c'è di peggio servirsi degli altri. E questo lo vediamo anche in famiglia, al lavoro, nella fraternità, servirsi degli altri. E quindi significa adorare Satana e poi... Buttati dal pinnacolo del tempio, fai quello che vuole la gente, fai quello che vogliono gli altri, e invece Gesù ha fatto tutto il contrario. Le tre tentazioni sono questo: servirsi dei propri talenti per se stessi, esercitare un potere servendosi degli altri, fai quello che ti dicono gli altri. Cara Mimma, Federica e Andrea faranno quello che tu non vuoi, faranno la loro vita, perché i sogni della mamma, lo stesso per te Consiglia, lo stesso per te Marco, lo stesso per te Antonietta, i sogni dei figli non corrispondono mai ai sogni dei genitori. Attenzione, va bene, fai così, brava, brava, brava. Quindi quello è chi ci tenta sono quelli che sono accanto a noi. Vi ricordate quando Davide... E viene cacciato via perché l'albero genealogico. Davide cosa ha fatto? Davide lo farò domenica, ha preso la moglie di un suo ufficiale e il profeta gli disse: tu l'hai fatto nel segreto, ma tuo figlio ti ruberà le mogli e si accoccherà sulla terrazza dove tutti lo vedranno. E difatti il figlio prediletto, il figlio del cuore di Davide, gli tolse il trono. E gli rubò le mogli e prese le mogli e Davide capì, Davide è un sanguinario, però Davide capì che la cosa era accettare e quindi scappò perché sennò suo figlio l'ammazzava, scappò con alcuni seguaci, il suo attendente Joab gli disse, e c'era uno, un certo Simei, che lo insultava, come il giornalaio che ci insulta, come tanti che ci insultano. Lo insultava, gli diceva: maledetto, ma per cosa fai? E Joab gli disse: senti, ma come ti permetti di insultare il mio re? Fa che io gli tagli la testa. E Davide gli disse: no, se lui insulta, se il giornalaio scrive sul giornale, se vuol dire che deve andare così. Dio mi cambierà in benedizioni tutte queste maledizioni. Quando ci maledicono, maledicono dire male di noi, sappiate che se noi non rispondiamo, tutte queste maledizioni diventano benedizioni per la nostra vita. Amen. È così che funziona. Lode al Signore. Però Joab, il suo attendente, lo stava tentando. Il primo papa Pietro, quando Gesù dice andiamo a Gerusalemme, lì mi arresteranno, mi tortureranno. Non ti succederà, stai tranquillo, vattene Satana, torna a metterti dietro di me. Io a volte i miei collaboratori, non tanto qui a Pontecagnano perché siete permalosi, ma a volte alcuni miei collaboratori, quelli un po', quando mi dicono che dobbiamo fare così, gli dico: Taci Satana, torna a mettiti nel comando io, cioè nel senso che sono io che do l'input, perché poi se tu gli dai tanto, si prendono tanto, e cosa c'è di più bello di comandare a Padre Giuseppe e fargli fare quello che voglio io? Queste sono le tentazioni. Liberaci dal maligno, liberaci dalle persone che ci vogliono manipolare e che ci tentano di farci fare quello che non vogliamo, e poi, quindi, questo è il Padre nostro. Ma nel Padre nostro, alla fine, Gesù dice, come abbiamo letto al termine, perché, ecco c'è il perdono: se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro nei cieli perdonerà a voi. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vi perdona. Il perdono è automatico. Quando tu fai qualche cosa, a volte, quando noi abbiamo tutte queste situazioni, dolorose, io dico, per noi, a volte anche per l'albero genealogico, dobbiamo accettarle, perché in questa maniera vengono perdonati tutti i nostri peccati, nella maniera in cui noi perdoniamo gli altri. Ecco, allora, tu ti puoi confessare con il Papa, ma se non perdoni, rimarrai nel tuo peccato. Ecco, allora, perdonare gli altri è un po' difficile. Cominciamo col pregarci, pregate per i vostri nemici. E poi dalla preghiera si passerà al perdono e dal perdono poi si passerà all'amore. Amate i vostri nemici. Ma come si fa? Eppure Gesù ce l'ha detto. Amen.
Amen.